Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buongiorno a chi è in ascolto da Luisa Nitti, ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiese in diretta. La puntata di oggi è dedicata ad un incontro con il custode di Terra Santa, il 55enne trentino padre Francesco Patton. Il collega Gino Driussi ha avuto l'opportunità di incontrarlo per una conversazione che ha spaziato su diverse questioni di attualità relative al Medio Oriente, dal conflitto israelo-palestinese alla convivenza tra cristiani, ebrei e musulmani, all'ottavo centenario dell'incontro tra Francesco d'Assisi e il sultano d'Egitto al Malik al-Kamil. Ascoltiamo allora il servizio di Gino Driussi.
Padre Patton, vorrei chiederle innanzitutto di spiegare brevemente ai nostri ascoltatori che cos'è la custodia di Terra Santa.
La custodia di Terra Santa è una provincia missionaria dell'Ordine dei Frati Minori, nata nel 1217, quindi vivente San Francesco, e nel 1342 la Santa Sede, Papa Clemente VI, ha affidato al nostro ordine la custodia dei luoghi santi, cominciando con pochi luoghi, Santo Sepolcro, Cenacolo, Betlemme, Tomba della Vergine. E da lì praticamente si è sviluppata questa realtà come realtà di custodia dei santuari, quindi prendersi cura dei luoghi santi cristiani, poi come realtà anche pastorale. Da questa presenza attorno ai santuari sono rinate le cosiddette parrocchie latine, cioè cattolico-romane. Dentro questa realtà pastorale poi sono nate varie attività, dalle scuole all'opera delle case, al rilancio di certe forme di artigianato per garantire una forma dignitosa di vita ai cristiani locali, e naturalmente si è esteso anche il tipo di presenza, per cui attualmente siamo presenti in Israele e Palestina, che è la Terra Santa classica, però anche in Egitto, in Giordania, Libano, Siria, Cipro, Rodi e altri paesi. Così come siamo una realtà internazionale, e questo per proprio statuto pontificio. Attualmente siamo di 45 nazionalità diverse, circa 300 frati a servizio, ripeto, dei luoghi santi, delle attività pastorali, della Chiesa locale e della Chiesa universale.
E qual è il ruolo del custode di Terra Santa?
Il ruolo del custode è prima di tutto, come quello di ogni ministro provinciale, un ruolo di accompagnamento della vocazione dei propri fratelli. È evidente che per poter portare avanti anche questa presenza e questi impegni bisogna che i frati vivano da frati. Il custode deve incoraggiare i frati a vivere da frati, e per questo, secondo anche quello che è l'indicazione della nostra regola, è necessario visitarli, e oltre a visitarli, cioè esprimere la vicinanza, è necessario anche incoraggiarli a vivere la nostra vita e aiutarli a verificare quali sono gli aspetti della nostra vita che vanno maggiormente coltivati e quali a volte che vanno anche corretti, ecco. E
lei che bilancio trae personalmente di questi suoi primi 3 anni di custode di Terra Santa? È stato infatti eletto nel maggio del 2016. Quali le sue impressioni?
Beh, prima di tutto è stato per me, da un punto di vista personale, credo un arricchimento unico. Penso che nella mia vita questi 3 anni siano stati l'esperienza formativa più importante e più significativa. L'aver potuto stare dentro una fraternità internazionale, stare a contatto coi luoghi nei quali la parola di Dio si è rivelata e si è fatta carne, ma anche stare a contatto con gente di altra confessione, cristiani delle varie chiese orientali, di altra religione, fedeli dell'Islam e dell'ebraismo, e anche l'essere stato, come dire, a contatto con realtà altre, come le realtà dei capi di Stato che vengono in visita o dei diplomatici che talvolta anche chiedono un incontro, il nostro punto di vista. Ecco, tutto questo direi è stato per me un arricchimento molto molto grande, ma soprattutto è stato un arricchimento grande questa esperienza di far parte di una fraternità di frati che vengono da tutto il mondo e in un contesto così speciale come quello dei luoghi santi, come quello della Rivelazione.
La parola pace è quella che ricorre di più quando si fa riferimento alla Terra Santa. Tuttavia la pace è la grande assente se si pensa al conflitto israelo-palestinese che dura da decenni e che voi vivete quotidianamente, visto che la custodia si trova a Gerusalemme. Un conflitto per il quale non si intravedono soluzioni. Lei come valuta la situazione a questo proposito?
Ma in questo momento direi che la situazione è un po' congelata per varie ragioni, perché ad esempio sul versante palestinese non esiste un interlocutore unico, ma esistono due interlocutori, Hamas a Gaza e Fatah in Cisgiordania, e quindi finché i palestinesi stessi non trovano una voce unica con cui parlare, diventa difficile, perché la pace bisogna poi farla tra due soggetti. E sull'altro versante anche vedo una certa fragilità. In questo momento, ad esempio, siamo in attesa delle prossime elezioni e dopo le elezioni vedremo anche come si configurerà il nuovo governo, che tipo di orientamento avrà rispetto al processo di pace, eccetera. Poi il discorso pace per la Terra Santa implica la responsabilità della comunità internazionale, quindi se la comunità internazionale non pratica quella che è una forma anche di moral suasion, cioè di pressione morale sugli attori locali, diventa difficile che gli attori locali possano fare passi in avanti diversi dal cercare di usare i rapporti di forza. Ma con il far ricorso a rapporti di forza non si può costruire la pace. Dal punto di vista nostro, poi, bisogna lavorare per una cultura della pace, perché è una cultura della pace la premessa necessaria poi anche a una pace reale. Sappiamo benissimo che tutte le paci fatte solo attraverso in qualche modo l'uso della forza o solo attraverso forme di diplomazia che coinvolgevano le élite ma non il popolo sono forme di pace fragile. Invece per arrivare a una pace stabile bisogna che ci sia anche una cultura della pace, che vuol dire in questo contesto ma anche negli altri contesti una cultura dell'accettazione dell'altro, cioè devo accettare che l'altro abbia diritto di esistere e devo anche in qualche misura accettare di chiudere certe pagine della storia, perché altrimenti non si arriverà mai a un punto di accordo, a un punto dove la pace sia anche una forma di pacificazione. Poi in termini cristiani la pace è qualcosa di molto più grande, perché in termini cristiani noi sappiamo che Cristo è la nostra pace, ci dice San Paolo e ce lo dice guardando il Cristo in croce. Sappiamo anche che la pace, se non discende dall'alto, cioè se non è anche dono di Dio, le paci umane poi durano quei 20, 30, 50, 60 anni, ma sono sempre delle costruzioni molto fragili.
Pensa anche lei che la migliore soluzione per risolvere la questione israelo-palestinese sia la creazione di due stati che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, corrispondenti in linea di massima all'attuale stato di Israele da una parte e a Cisgiordania e Striscia di Gaza dall'altra, che peraltro è la soluzione caldeggiata anche dalla Santa Sede?
Personalmente sì, penso che sia questa la soluzione. Non so se il tempo trascorso sia ormai troppo, cioè l'impressione è che questa sia la soluzione, ma diventi sempre più difficile realizzare anche questo tipo di soluzione, soprattutto perché il territorio della Cisgiordania è un territorio che ormai non ha più una continuità e quindi anche uno Stato in Cisgiordania si troverebbe in difficoltà. Se a suo tempo fosse stata diversa la cultura, probabilmente lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina avrebbero potuto ispirarsi proprio al modello cantonale svizzero e forse questo avrebbe consentito di avere anche Gerusalemme come capitale condivisa, e di non litigare su questo, e avrebbe garantito poi naturalmente anche quella idea che la Santa Sede porta avanti di Gerusalemme, una città per due popoli e tre religioni.
Ecco, appunto, a questo proposito, uno dei punti nodali del processo di pace e che al momento appare insormontabile è proprio lo status di Gerusalemme, proclamata, inclusa Gerusalemme Est, dalla Knesset, capitale unica e indivisibile dello Stato di Israele nel 1980.
Sì, è chiaro che questo è un punto di fatica. Ripeto, la posizione della Santa Sede, una posizione che io personalmente condivido, è quella che almeno la cosiddetta città vecchia dovrebbe in qualche modo essere un po' una specie, tra virgolette, di città del Vaticano, cioè una zona extraterritoriale con uno statuto di tipo internazionale, magari sotto anche il governo dell'una o dell'altra autorità, questo non importa, ma con, ecco, questa apertura a due popoli e a tre religioni.
Padre Patton, un ulteriore ostacolo ai negoziati di pace è costituito dalla controversa legge sullo Stato ebraico approvata dalla Knesset nel luglio dello scorso anno. La norma definisce ufficialmente lo Stato come la casa nazionale del popolo ebraico, considera l'arabo non come lingua ufficiale ma solo riconosciuta con uno status speciale e considera l'estensione degli insediamenti dei coloni nei territori come interesse nazionale. I critici affermano che questa legge risulterebbe discriminatoria nei confronti dei cittadini arabi di Israele e delle altre comunità minoritarie. La pensa così anche lei?
Beh, la pensa così il presidente Rivlin. Il presidente dello Stato di Israele ha fortemente criticato questa legge e ha, secondo me, anche in modo saggio detto che questa legge non fa il bene di Israele. Anch'io personalmente credo che questa legge non faccia il bene di Israele, e vediamo in futuro come evolveranno le cose. Certamente è una legge che stabilisce nello stesso Stato cittadini di serie A e cittadini di serie B, per dirla in maniera molto chiara.
In seguito all'assenza di pace, alla situazione economica precaria e all'instabilità in Medio Oriente, i cristiani in Terra Santa diminuiscono sempre di più. Oggi rappresentano, se le cifre in mio possesso sono attendibili, tra il 2 e il 3% della popolazione totale. Questo, immagino, induce le varie chiese cristiane a ricompattarsi e mi porta a una domanda sulla situazione ecumenica. Com'è la collaborazione tra le varie chiese cristiane? È migliorata la convivenza tra cattolici, ortodossi e armeni, ad esempio il Santo Sepolcro, dove negli anni scorsi non sono mancate le bagarre, le immagini fecero molta impressione, tra religiosi e fedeli delle confessioni là presenti.
Credo che questa sia la migliore stagione ecumenica per la convivenza tra le diverse comunità cristiane, incluso il Santo Sepolcro, dove in meno di un anno abbiamo potuto realizzare il restauro dell'edicola. Direi che le relazioni sono migliorate non tanto perché ci siamo resi conto che siamo una minoranza, ma le relazioni sono migliorate perché, grazie a Dio, direi, grazie all'azione provvidenziale dello Spirito anche sui leader delle varie chiese, dall'abbraccio di Paolo VI ed Atenagora nel 64 ad oggi, i capi delle chiese hanno continuamente affermato l'importanza di seguire questo tipo di percorso. Al momento attuale abbiamo incontri regolari, normali, con il Patriarca ortodosso, col Patriarca armeno, con i capi delle varie chiese, copti, luterani, anglicani, poi naturalmente tutte le varie anche chiese che stanno all'interno della cattolicità, quindi noi latini con melchiti, maroniti, eccetera, eccetera. Ecco, in questo momento è significativo che ogni volta che c'è un problema tendiamo a fare una riunione insieme come capi delle chiese di Gerusalemme, e alla fine quello che è anche la dichiarazione finale è sempre una dichiarazione congiunta. Io penso che 20 anni fa questo sarebbe stato impossibile, così come il fatto che per Natale mandiamo un messaggio ai cristiani di tutto il mondo, sottoscritto da tutti i capi delle chiese di Gerusalemme, ed è un messaggio che realmente condividiamo. E poi c'è un ecumenismo che è un ecumenismo anche di base, di fatto. Le nostre scuole, ad esempio, hanno un testo di insegnamento della religione cristiana, che è un testo ecumenico, quindi concordato tra le varie chiese, perché nelle nostre classi convivono fianco a fianco bambini, ragazzi e giovani che sono delle varie chiese, e quando fanno l'ora di religione però fanno un'ora di religione che li aiuta a capire cosa significa essere cristiani. Ovviamente poi c'è tutta la componente musulmana che a sua volta nell'ora di religione studia il Corano, studia l'Islam, e quindi il dialogo poi si colloca su vari livelli, interno al mondo cristiano ma anche poi con il mondo musulmano. E direi per parte nostra lo sforzo di questi ultimi decenni è anche di incrementare il dialogo con i fedeli dell'ebraismo.
Siete soddisfatti dell'afflusso di pellegrini in questi ultimi anni, pellegrini che giungono da tutto il mondo, dopo una crisi che c'era stata, ad esempio, durante l'Intifada?
Ma l'inversione di tendenza è iniziata, direi, da fine anno 2016, e di fatto nel 2018 il numero di pellegrini che hanno prenotato celebrazioni nei santuari è più che raddoppiato rispetto al 2016. Anche i dati del Ministero del Turismo israeliano dimostrano un trend in continua crescita. Nel 2017 i visitatori dello Stato di Israele erano stati stimati attorno ai 3 milioni e mezzo, dei quali il 53% erano cristiani, e l'indotto economico era stimato attorno ai 20 miliardi di shekel, vale a dire attorno ai 5 miliardi di euro. L'anno dopo, cioè il 2018, il numero di visitatori entrati nello Stato di Israele sono stati circa 4 milioni e 200 mila, dei quali il 62% erano cristiani, quindi anche pellegrini, e ovviamente anche l'indotto economico è salito, e questo è un beneficio per l'economia locale dello Stato, sia in Israele sia in Palestina, e anche di tutti quei cristiani e non che lavorano nell'accoglienza, nelle varie strutture ricettive. Chiaramente per noi l'aumento dei pellegrini significa anche un aumento di impegno nel servizio, significa il chiedere ai pellegrini anche di aver pazienza, perché le strutture non si possono trasformare con una bacchetta magica. A volte le infrastrutture sono insufficienti, basta pensare che un conto è dover aver bagni per 100 persone e un conto è dover aver bagni per 2000 persone. Stiamo lavorando per rendere maggiormente accessibili ai disabili i santuari, e abbiamo già adeguato diversi santuari con rampe, con ascensori, però è evidente anche tutto questo ha anche un costo. E i santuari sono luoghi che sono accessibili gratuitamente perché sono luoghi di preghiera, quindi noi anche per poter svolgere queste migliorie a servizio dei pellegrini abbiamo bisogno anche di una qualche forma di entrata, di sostegno economico.
Gerusalemme è la culla delle tre grandi religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islam, che la considerano città santa. A questo proposito vorrei chiederle come valuta i rapporti, la situazione tra cristiani e musulmani, quali le criticità?
Direi che i rapporti tra cristiani e musulmani sono sostanzialmente abbastanza buoni, e dirò di più, l'incontro di Abu Dhabi a inizio febbraio tra Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Taib, con la sottoscrizione di quel documento sulla fratellanza e la cooperazione tra cristiani e musulmani, è un aiuto per migliorare ulteriormente queste relazioni. Di fatto, a un certo livello, direi, le relazioni sono molto buone. Adesso bisogna fare in modo che queste idee importanti presenti nel documento di Abu Dhabi penetrino a livello popolare. Penso ad esempio questa idea del rifiuto di ogni uso violento o di ogni strumentalizzazione violenta del credo religioso degli uni o degli altri. Penso anche a un'altra cosa importante di cui si parla lì, la tutela dei luoghi di culto di qualsiasi religione che non siano oggetto di attacchi violenti, che siano rispettati. Noi dobbiamo rispettare i luoghi di preghiera musulmani e anche ebraici, ed è importante che ci sia rispetto anche dei luoghi di preghiera cristiani. E così anche sul piano della collaborazione. Io penso, ad esempio, che le nostre scuole, da questo punto di vista, siano uno strumento formidabile di esperienza di quel che significa convivere e poi anche di educazione a quel che significa un qualcosa di più del convivere. Dobbiamo puntare anche a un autentico senso di fraternità tra cristiani e musulmani. Ripeto, per me il documento di Abu Dhabi è una pietra miliare. Questo portare avanti una linea del dialogo anche da parte di Papa Francesco diventa poi un grande aiuto quando sono coinvolte personalità musulmane di primo livello, perché poi gli stessi musulmani vedono il Papa e il grande imam di Al-Azhar si sono abbracciati, bene. E lo stesso dobbiamo fare al livello nostro, diciamo, ecco, nei posti dove siamo presenti, se la gente ci vede insieme, se la gente vede che io abbraccio e scambio un bacio fraterno con l'imam di Betlemme o con l'imam di Gerico, la gente percepisce che non c'è ostilità tra di noi.
Padre Patton, un'ultima domanda. Quest'anno, lo si è già ricordato più volte, ricorre l'ottavo centenario dello storico incontro tra Francesco d'Assisi e il sultano d'Egitto Al-Malik al-Kamil, avvenuto nel 1219. Ecco, a distanza di 800 anni, che importanza, che attualità conserva questo evento?
Direi che a distanza di 800 anni è più attuale che mai, nel senso che questo incontro faceva parte della nostra narrazione. Grazie a questo ottavo centenario, questo incontro comincia ad essere scoperto anche dal mondo musulmano. L'ho visto appunto nell'incontro di Abu Dhabi. Papa Francesco ha esplicitamente citato l'incontro di San Francesco e il sultano Al-Malik al-Kamel. L'avevo visto già 2 anni fa in Egitto, quando nel 17 Papa Francesco era andato in Egitto. Io ero lì la settimana prima del suo arrivo e anche dal punto di vista della raffigurazione iconografica, le immagini che venivano date in Egitto, anche con degli striscioni enormi, erano delle immagini che creavano un parallelo tra quell'incontro di 8 secoli fa e l'incontro che avveniva da parte di Papa Francesco. Oggi, ripeto, è più attuale che mai. Io sono stato di recente ad Amietta insieme con i frati della provincia egiziana, era presente anche il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, e il ministro generale del nostro ordine, Fra Michael Perry, e abbiamo celebrato ad Amietta questo evento. Ed è stato particolarmente significativo e particolarmente bello. E anche lì, ad esempio, la messa in scena dell'incontro era una messa in scena fatta da bambini di una scuola tenuta dalle suore francescane del Cuore Immacolato di Maria, ed erano bambini cristiani e musulmani che impersonavano l'incontro tra San Francesco e il sultano, e questi bambini erano entusiasti. Ma la cosa bella è che la città, a stragrande maggioranza musulmana, si è sentita coinvolta, e il giorno dopo l'evento tutta la città parlava di questo. Hanno riscoperto che ad Amietta 8 secoli fa era successo qualcosa di importante per loro e per noi. Il giorno dopo abbiamo avuto la possibilità, nella stessa linea, di fare un incontro nella Università di Al-Azhar con la partecipazione di circa 300 tra imam, studenti e studentesse musulmani di Al-Azhar e altri 300 frati, suore, religiosi, laici, cristiani di Egitto. Ed è stata una giornata di dialogo molto interessante e intensa, ed è stata una prima volta. Mai ad Al-Azhar erano entrati 300 tra frati, suore e laici cristiani. E io anche lì ho visto, soprattutto oltre che nei colloqui con anche gli imam di un certo livello, ma poi nei giovani, ho visto queste studentesse musulmane che erano veramente contente di questo tipo di apertura. Quindi c'è anche oggi un mondo musulmano che è contento di scoprire che è possibile appunto un approccio, una relazione reciproca nel solco di quello che 8 secoli fa è stata la relazione tra San Francesco e il sultano. Ecco, bisogna far conoscere al mondo musulmano questo incontro, e per loro è una occasione per scoprire qualcosa che c'è nella loro storia e che li può aiutare a interpretare l'oggi. A Gerusalemme noi continueremo sia le giornate di studio su questo tema, sia anche le esperienze. Nelle nostre scuole abbiamo già iniziato a lavorare attorno a questo tema dell'incontro tra San Francesco e il Sultano. Vogliamo che nelle nostre scuole si studi anche il documento di Abu Dhabi come una modalità per attualizzare il senso di quell'incontro. A ottobre io spero di riuscire anche a realizzare a Gerusalemme, in collaborazione tra la Custodia e Al-Aqsa, anche un qualche evento di dialogo che dia l'immagine, anche perché oggi bisogna parlare anche attraverso le immagini, dia l'immagine che un canale è aperto, che una porta è stata aperta e che questa porta noi vogliamo tenerla aperta.
Con queste ultime battute dell'intervista a padre Francesco Patton siamo in chiusura della puntata di Chiesa in diretta. L'intervista al capo della Custodia di Terra Santa è stata curata dal collega Gino Driussi. Prima di salutarvi vi ricordo che è possibile riascoltare l'intera puntata collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Chiesa in diretta torna fra una settimana. Da Luisa Nitti, buona domenica.